Perfekte Mundo.
Die AfD fordert seit Monaten schnelle Neuwahlen. Und es ist richtig, dass wir darüber diskutieren. Was nicht richtig ist, ist, dass die Union, die CDU, CSU die Tagesordnung im Bundestag aussetzt. Das sind machttaktische Spielchen. Dabei sind die Probleme so gravierend in unserem Land.
Giulia, buongiorno.
Buongiorno, torniamo sulla crisi in Germania perché ci siamo lasciati ieri, forse sì. Anche sperando che arrivasse qualche novità. In realtà le novità sulla data del voto non ci sono e Alice Weidel, leader dell'AfD, Alternative für Deutschland, torna ad attaccare, lo avete sentito, con toni molto pacati, però dice: noi in realtà sono mesi, monate, che chiediamo elezioni anticipate e forse, insomma, i nostri ascoltatori sicuramente ricordano che anche noi sono mesi che diciamo che la coalizione semaforo è in crisi. Quello che trova grave è che non per quelli che lei chiama con una parola bellissima Spielchen, cioè piccoli giochettini parlamentari, di strategia parlamentare, non si riesce a mettere all'ordine del giorno la data delle elezioni, quindi ribadisce ancora una volta che è un atteggiamento poco serio di fronte ai problemi gravissimi del paese in questo momento. Questi sono anche i temi dei giornali, perché comunque Scholz comincia, insomma, a esasperare la pazienza di tutti, perché con la sua aria molto tranquilla in realtà non sta offrendo alcuna via d'uscita, perché continua a traccheggiare appunto su questa data delle elezioni. Poi c'è molta preoccupazione per quello che sta succedendo in Ucraina, anche alla luce di questa telefonata, diciamo, fantasma, telefonata misteriosa. È vero che Putin e Trump si sono parlati, il Cremlino ha smentito e in Germania tutto questo viene registrato, perché in realtà le prime indiscrezioni su questa telefonata erano che Trump aveva detto chiaramente: ricordatevi che noi in Europa abbiamo truppe americane. Quindi, siccome c'è l'antica questione della base in Germania e dei soldati che Trump aveva ritirato, soldati americani che poi Biden ha riportato in Germania, e quindi è chiaro che la Germania è una parte interessata, soprattutto, lo abbiamo detto tante volte, in quella guerra. Sul tema delle spese militari, appunto, che sarà sicuramente una delle questioni, anche alla luce di come sta prendendo forma la nuova amministrazione Trump, sulla questione delle spese militari torna anche Financial Times, che a tutta pagina scrive: i paesi dell'Unione Europea dovranno spendere miliardi in più per la difesa, perché Trump fa capire che, insomma, la locuzione usata da Financial Times è raises heat, cioè aumenta la pressione, aumenta letteralmente il calore, però possiamo dire aumenta la pressione sui paesi già in questi primissimi giorni, in cui sappiamo in realtà il presidente in carica è Joe Biden, ma Donald Trump sta già lanciando tantissimi segnali.
Che altro, Giulia, in primo piano?
Ma
oggi
ti porto comunque negli Stati Uniti, sì. Perché appunto abbiamo nominato sia Trump sia Biden. Due giorni fa ha parlato il vice di Kamala Harris, Tim Walz, naturalmente con un volto molto contrito. Ieri abbiamo ribadito: l'affluenza è stata per gli standard europei alta ma non altissima, circa il 67%. È ormai certificato che lo scarto nel voto nazionale è di un punto mezzo, quindi oggi tanti commenti, dico, soprattutto sui giornali, diciamo, più vicini ai democratici, dicono: possiamo anche smettere di usare questa parola landslide, cioè un'ondata che ha travolto il paese, perché in realtà appunto nel voto popolare non c'è poi così tanta differenza. Chi invece continua a essere durissimo è Bernie Sanders, il senatore del Wyoming, che è stato rieletto e non ha mai cambiato idea sul fatto che il Partito Democratico dovesse avere delle posizioni più chiare, soprattutto nella difesa delle classi più deboli, e sentite come lo ha ribadito.
Hey, I'm working longer and longer hours, going nowhere in a hurry, worried about my kids, and yet the people on top have never had it so good. Where is the Democratic Party? Are they prepared to stand up to these powerful corporate interests, raise the minimum wage, fight for health care for all people?
E qui torniamo ai temi che sono, cioè, l'abbiamo detto tante volte, lui dice mettiamoci nei panni di una, di un lavoratore diciamo che guadagna meno di $50,000, che può sembrare tantissimo, ma in realtà negli Stati Uniti $50,000 è uno stipendio considerato di, proprio di classe di lavoratori con lavori non particolarmente ben pagati. Ricordiamoci sempre che negli Stati Uniti, per esempio, quasi sempre bisogna pagarsi l'assistenza sanitaria, perciò sono spese in più. Ne hai appena parlato con Marzio, sì, che noi per fortuna molte volte non dobbiamo mettere in conto. Ma quindi Bernie Sanders dice: mettiamoci nei panni di questa persona che lavora sempre più ore, deve chiedersi se potrà, altro tema importantissimo, pagare l'università per i suoi figli, perché sappiamo che c'è il tema dei debiti che poi non sono stati alla fine condonati, come era stato, non completamente come era stato promesso dall'amministrazione Biden. E quindi ci chiediamo da forse ex elettori del Partito Democratico, ma forse chi difende i nostri interessi? Se il Partito Democratico non lo fa, possiamo anche provare a vedere se invece il Partito Repubblicano manterrà quello che ha promesso. È un tema naturalmente che viene dibattuto in tutti, sì, i paesi, anche da noi, e mi sembra interessante quello che ha detto Bernie Sanders, perché ci riporta al ruolo che secondo molti Elon Musk avrà nella prossima amministrazione. Ma il Partito Democratico è disposto, dà l'impressione di voler combattere, forse un termine troppo forte, ma contrastare lo strapotere di queste grandi aziende e soprattutto, lo sappiamo, dei big della tecnologia. Anche qui purtroppo il Partito Democratico ha tenuto un atteggiamento abbastanza ambiguo nei confronti di big tech, e da qui sappiamo anche che appunto Elon Musk, forse anche per questo, ha cambiato parte. Ricordiamolo che Elon Musk per tanti anni ha sostenuto, è stato un sostenitore del Partito Democratico, poi ha decisamente fatto un'inversione a U. Tra l'altro la newsletter della CNN di oggi, sì, parla proprio di Elon Musk, e addirittura fa capire che, ma lo ha detto lui stesso anche con i suoi interventi su X, che lui vorrebbe proprio introdurre dei cambiamenti molto drastici nella Federal Reserve, nella banca centrale, che sappiamo è indipendente. L'attuale governatore Jerome Powell era stato scelto da Donald Trump, ma i due non si amano, ne vanno particolarmente d'accordo, e anche qui tanti paventano il rischio che che Trump voglia davvero avere mano libera su tutto, Federal Reserve compresa.
Inclusa, certo. Dove andiamo
velocemente
adesso, Giulia?
In Spagna, sì. El País per esempio titola ancora sulle tutte le polemiche che ci sono state dopo, ormai sono passate due settimane da quella alluvione nella regione di Valencia, e titola: Amazon è il governatore della Generalità di Valencia, i suoi errori, e offre un rimpasto nel governo della regione. Vediamo se basterà, perché avete sicuramente sentito, nel weekend ci sono state molte proteste e anche richieste di dimissioni. Ricordiamolo, Mazón è del Partito Popolare, quindi il partito all'opposizione attualmente in Spagna, dove al governo c'è il socialista Pedro Sánchez. Finirei con la, sì, Francia, perché anche lì abbiamo già sentito settimana scorsa Éric Zemmour, che viene spesso presentato, insomma, come uno che argomenta molto bene le sue posizioni. E qui è tornato sulle ragioni del successo di Trump e sul perché deve essere veramente una sveglia, lui dice, per la Francia, ma anche per l'Europa intera.
La victoire de Donald Trump, c'est la victoire contre la mondialisation et contre ses effets délétères, avec une destruction de l'anthropologie familiale, les hommes, les femmes, la détestation de l'homme blanc, etc., tout ce qu'on appelle aujourd'hui le wokisme.
E qui è un tema che secondo me, senza esagerare, però andrebbe trattato. Cioè, secondo Zemmour, questa volta Donald Trump ha anche vinto perché si propone come un difensore dei valori tradizionali, del ruolo dell'uomo bianco nella società e del ruolo della famiglia tradizionale e naturalmente dell'avversione al wokeism, cioè l'atteggiamento woke, che sappiamo è, diciamo, l'evoluzione o involuzione del politically correct.
Tempo scaduto, ci fermiamo qua. Giulia, grazie, ci risentiamo domani con te per la puntata di oggi. Carlo Salvatore, in regia Alessandro Schirano, in redazione Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti.